voto sull'ultima foto della Pagani per rimanere in tema.
Io le do 15 su 10.
15 su 10. No, ma
non mi hai mai corteggiato come fai con i tuoi obiettivi di mercato.
Allora, io amo il Black Humor, ma questo è proprio un po' troppo.
No.
E bentornati a tutti a un nuovo episodio di Tre in Barriera. Un saluto da Ame,
Boso
e Coppi.
Oggi nuovo episodio, appunto, siamo in compagnia di un grande ospite, opinionista e scrittore che lavora spesso a Sky, Marco Bucciantini. È un piacere averti qui con noi.
Mio, buongiorno a tutti.
Buongiorno, come sta? Tutto bene?
Intanto dobbiamo subito scendere da lei al tu, e questo è proprio è una regola, siamo tutti colleghi quando parliamo. È anche più facile parlare dallo stesso al tu, cioè.
Ci proveremo.
Sto bene io, stanno bene i bambini, sono due, sta bene Caterina, e questa è la risposta più importante in questo periodo. Abbiamo dato significato alla più banale delle risposte.
È vero. Tornando al calcio, Ame, oggi di cosa si parla?
Ma oggi, diciamo, oltre alle classiche notizie, faremo un approfondimento sulla Serie A che verrà, o sbaglio?
Sembra di sì, dai.
Sembra proprio di sì. E appunto, in compagnia di Marco Bucciantini, cercheremo di delineare un po' il futuro della Serie A dopo il coronavirus, dopo tutto quello che sta succedendo, e cercare un po' di capirci qualcosa, insomma.
E come al solito, prima facciamo gli auguri a qualcuno, perché domani 15 maggio, quando uscirà l'episodio, sarà il compleanno di Dembélé, Ousmane Dembélé, perché è solo Dembélé,
quale dei tanti?
530 che compie 23 anni. Gianmarco Ferrari, che se non sbaglio qualcuno aveva anche preso nel draft,
tutti l'abbiamo preso,
che compie 28 anni e il compleanno di un ex Fiorentina ed ex Milan, che qua è il compleanno infatti di Matias Fernandez, 34 anni. Cosa ne pensate voi, tifosi?
Io me lo ricordo per le Veroniche.
Io mi ricordo che si avvitava.
Faceva molte finte, ma
era un giocatore sicuramente tecnicamente valido, calciava benissimo, però non trovava mai, come posso dirti, la nota della partita. Era sempre, secondo me, due note sotto, e quindi le qualità, quando non le riesci a abbinare all'intensità, al ritmo, alle scelte giuste nei momenti decisivi, poi finisci per essere un giocatore bravo ma non decisivo, in un ruolo invece dove devi essere decisivo, perché poi Mati Fernandez era un 10 per vocazione, poi magari poteva essere anche un interno, però era un giocatore importante che rimaneva sempre, secondo me, almeno un'ottava sotto la partita come intensità mentale e fisica.
Avrebbe potuto fare molto di più.
Un pallone d'oro sudamericano,
2006.
Esatto.
Tra l'altro, giocatore che secondo me ricorda molto Paquetà. Con la fortuna Paquetà, che è arrivato prima in Europa e forse avrà più tempo per... Perché anche Paquetà, secondo me, diciamo, è un numero 10, come ha detto lei, e spesso viene spostato a fare la mezzala. Nel Milan addirittura, più che la mezzala, ha avuto quel ruolo di scambiarsi con Çalhanoğlu o con Suso, diciamo, e andava a volte anche a fare l'esterno alto. Però appunto io mi ricordo, quando andavo a vedere le partite del Milan allo stadio con Mati Fernandez, me lo rivedo un po' Paquetà in quel Mati Fernandez, ma come ho detto, però Paquetà ha la fortuna di essere arrivato prima.
Non solo, ma di essere arrivato direttamente in Italia. Cioè, Fernandez passò sicuramente dal Portogallo, e il Portogallo gioca un campionato a un altro ritmo, e poi anche dalla Spagna, non mi ricordo la successione esatta, cioè comunque ebbe un approccio con dei campionati meno fisici, più tecnici, quindi forse più consoni a lui, dove i vizi, poteva mantenere i vizi senza sviluppare, come posso dirti, quello che serviva, senza migliorare quello che serviva per diventare realmente competitivo. Che ricordo un po' Paquetà, è vero, però Paquetà rispetto a Mati Fernandez ha più chance, perché Mati Fernandez a me sembrava un giocatore obbligato dal suo calcio. Paquetà lo vedo un giocatore con più possibilità, deve capire che in Europa il tempo di gioco è fondamentale, quello che in Sud America non è fondamentale, perché le azioni le puoi masticare, te le reinventi, le rigiochi in continuazione. In Europa è fondamentale.
Vero.
E lo può fare, lo può fare.
Io sono un grande stimatore di Paquetà, sono un grande stimatore. Secondo me, rispetto a Mati Fernandez, ha anche tanta forza sulle gambe.
Sì, ha più, probabilmente ha più campo, ma comunque ha più tempo per lavorarci, ha più tempo per capire. Ha avuto da subito un quadro chiaro della situazione. Ripeto, Mati Fernandez viene in Italia già intorno ai 25 anni, già, ripeto, ormai un po' incancrenito coi vizi. Paquetà deve capire che un giocatore non è tecnicamente forte perché ha un grande controllo di palla. Questo era un modo di valutare tecnicamente un giocatore 30 anni fa, 40 anni fa. Il calciatore moderno è tecnicamente forte se tutto quello che fa, tutto quello che pensa ha una traduzione più veloce possibile, più verticale possibile, più interessante possibile. Cioè spesso nel calcio moderno non è importante l'ultimo passaggio, è importante il primo, il secondo. A volte è lì che fa la differenza, cioè guadagni il vantaggio sulla difesa avversaria. E lui questo un po' se lo dimentica. Io deve per forza avere un'evoluzione da interno di centrocampo, perché non ha la velocità del trequartista, non avrà mai i 10 gol del trequartista. Però deve diventare una mezzala e deve imparare, secondo me, i tempi di gioco. E oggi per me il calcio moderno va verso mezze ali che arrivano dal reparto d'attacco. Sarà così Kulusevski, lo vedremo, è così De Bruyne, ed è così per tutti quei numeri 10 che nascono 10 per idea di calcio, no? per la fantasia, per la qualità, ma poi non vanno in area di rigore. Il 10 oggi deve andare 15 volte dentro l'area di rigore in una partita. Paquetà non ce l'ha, non c'ha nemmeno la fisicità per occupare l'area, quindi per me può diventare una grande mezzala se sveltisce subito, se tocca se il primo tocco in lui è già quello decisivo, non il quarto, quinto tocco di palla.
E già che ci siamo, che stiamo parlando di questi giocatori, io vi chiederei anche un parere su Dembélé, perché è un giocatore sul quale si dicono molte cose, molto discusso, aspetti caratteriali e non. Voi cosa ne pensate? Vi piace?
A quale?
Fatto bene, male? Usman.
Quello del Barcellona, quello del Barcellona.
Esatto.
Quello che va a Barcellona ha pagato, aiutatemi,
150?
Sì.
Una roba del genere. Sì,
abbiamo
sì.
Già discusso sugli acquisti del Barcellona nell'ultimo periodo.
Cioè, Coutinho quanto hanno pagato?
160.
Io pensavo 180, vabbè, più o meno.
Ottimi, ottimi giocatori, ma un giocatore da 150 milioni deve vincere campionati da solo. Cioè, quelli sono valutazioni da Messi, da Ronaldo. Ormai siccome la carriera di Messi, ecco, dove è il problema? Che la carriera di Messi, per certi versi anche quella di Ronaldo, ti dimostra che è difficile spostare questi calciatori a un certo punto della loro vita. Cioè, quando diventano forti, Messi lo volevi comprare, non potevi comprarlo, ce l'aveva al Barcellona e il Barcellona non te lo dava più. Ronaldo ogni tanto rilanciava la sfida, ma è semplicemente voluto andare a un certo punto nella Liga perché lì c'era Messi e voleva andare da Messi, voleva questa sfida, la sentiva,
avere un confronto diretto.
Certo.
Se no era difficile vedere quel trasferimento. Poi alla fine della parabola, a 32 anni, decide di far vedere quanto può incidere su un'avventura, va a Torino. Però quanto è stato difficile spostarlo e quanto ci è voluto. Allora hai dovuto annusare il talento sempre più giovane e sei arrivato a dei prezzi così. Dembélé, quando è andato a Barcellona, io penso avesse, l'avevo controllato, meno di 40 partite nel professionismo.
Sì, aveva fatto un anno e mezzo al Borussia Dortmund.
Avevo controllato, aveva meno di 40 partite, avevano pagato 3 milioni a partita. E per un giocatore che vedevi subito che oltre... Ecco, lui sì. Cosa incarnava della modalità? Sembrava fare tutto in verticale, sembrava avere questa velocità, sembrava saper rivolgere ogni azione verso l'area di rigore, ma giocava in un campo e in una squadra che gli procuravano tantissimi spazi e andava a giocare in una squadra che invece, anche se un po' cambiata dal tiki-taka, intasa la metà campo avversaria. Quanto è più difficile per un giocatore come Dembélé giocare davanti a un muro o davanti a una prateria? E cambia tutto. Cioè, tutto quello che sai fare non lo puoi più fare, ti devi ricostruirti, devi migliorare, devi evolverti, perché hai tutte qualità. Quindi tanto è stato un acquisto incredibile per la valutazione e per il cambio che imponevi, perché sai, se giochi il tiki-taka, Messi, un sudamericano, lo collochi bene. Un giocatore come Dembélé ci sta che all'inizio gli togli molto, poi lo metti in un attacco dove per giocare devi tenere fuori qualcuno che ha una lista di vittorie grossa così, e tu sei un giocatore che non ha 40 partite di professionismo. Quindi secondo me Dembélé ha delle qualità perfette per il calcio moderno, ha bisogno di trovare una squadra che faccia una velocità in campo che lo esalti, però non è, quando c'è stato bisogno di lui non è riuscito a essere utile per il Barcellona, non è nemmeno diventato quel giocatore disperato, dice c'ho Dembélé in panchina e che ti manda da grosso modo così, però mi serve e mi spacca la partita. Non è facile spaccare la partita quando hai solo un tipo di calcio in testa e quando entri perché il Barcellona ha bisogno di te, vuol dire che il Barcellona è all'attacco. Cioè quando tu entri in campo e hanno bisogno di te, vuol dire che sei tutto lassù. E Dembélé invece ha bisogno che la squadra sia un po' più lontana dall'area. Allora poi ce la porta lui. Quindi c'è stata anche un'incongruenza tattica. Poi ci tenterei con Dembélé. Dembélé ha dei numeri, ha velocità, ha penetrazione, uno straordinario giocatore, cioè, però ecco, questi due anni difficili per me si spiegano benissimo, cioè non sono casuali, sono leggibilissimi per come sono stati costruiti.
Assolutamente, poi sì assolutamente, poi io personalmente do anche sempre molto peso dal punto di vista umano, psicologico, e comunque un giocatore così giovane portato per quelle cifre in una squadra così importante ha anche tutt'altra pressione addosso, secondo me, e so aneddoti quali ad esempio...
Ha sbagliato anche i palleggi.
Esatto, lui che paga un amico d'infanzia per fargli compagnia a Barcellona. E secondo me tutta questa situazione è pesante per un ragazzo di quell'età, se ci penso a 3 anni in più di noi e trovarmi nella sua situazione non lo posso neanche immaginare, ovviamente.
Sì, e quando è arrivato a Barcellona appunto ormai sono 3 anni e quest'estate aveva la nostra età adesso, quindi
esatto, mamma mia,
esatto.
e noi parliamo di lui, giochiamo a calcetto a Varinei,
esatto.
Età e valeva già 150, Barcellona ha pensato questo fa un altro anno così e poi non lo prendo più nemmeno a 200, e purtroppo il mercato ti impone questi azzardi incredibili, però forse poi il Barcellona poteva ragionare che se io ho l'impressione che alla vostra età qualsiasi cosa vogliate fare, qualsiasi talento sappiate esprimere, se vi tengo fermi invecchiate, vi viene l'invecchiamento precoce, un giovane in panchina si ammala di invecchiamento precoce, un giovane il talento lo deve esprimere, migliorare. È un minuto in più in campo nel quale cresce, quindi Barcellona doveva subito valutare questo quando ha capito che lo incastrava male, e invece ha continuato a accumulare, appunto ha preso anche Coutinho che comunque è un altro giocatore del reparto fra la prima punta e il centrocampo, cioè dove dovrebbe giocare Dembélé, con caratteristiche completamente diverse, ma continui a comprare giocatori da 150 milioni lì e poi quindi li devi far giocare. Il Barcellona forse dal momento che aveva esagerato l'investimento doveva anche preoccuparsi di farlo sviluppare, perché davvero per quei giocatori a quell'età in campo si cresce, in panchina si invecchia. Non è vero che si impara guardando gli altri, non quel tipo di giocatore lì che gioca in fiducia, cioè Dembélé entra e si esalta, ma se entri con la paura di sbagliare perché dipende da te recuperare un risultato, perché accanto a te c'è Messi, Suarez, ci sono giocatori che se sbagli un passaggio ti mortificano con lo sguardo, è stato più problematico. Hanno probabilmente sopravvalutato il carattere, però tu mi racconti un aneddoto che invece chiarisce anche il carattere di questo ragazzo, no? E allora vedi che forse poi tutto torna.
Sì, poi è stato anche abbastanza martoriato dagli infortuni fin dalla prima stagione, cioè ha saltato molte partite non per sua volontà.
Io se potessi lo comprerei con il famoso prestito con diritto di riscatto, che in questo caso secondo me sarebbe perfetto, che spesso viene abusato,
colpo del condor alla gallina.
Esatto. Dopo un milanista quale sono, metterei da parte il titolo definitivo e appunto opterei per un prestito con diritto di riscatto, perché appunto è un giocatore dal potenziale, però bisogna valutarlo, ecco.
Certo.
Il diritto ti danno l'obbligo di riscatto.
Niente.
Sai, su queste operazioni o anche il Barcellona pensa che in prestito possa comunque rivalutarsi, quindi certo, certo. Ragionare. Ma dove lo vorresti comprare? Non ho capito, in quale squadra?
No, io al Milan qua.
Al Milan.
Piuttosto sinceramente rispetto a Çalhanoğlu e Castillejo, più a Çalhanoğlu che a Castillejo, Çalhanoğlu è un giocatore che comunque lo vedo più da interno di centrocampo che da esterno, come è stato impiegato, Però per il Milan, per la dimensione che ha adesso il Milan all'interno della Serie A, un giocatore, come diceva lei, è verticale come Dembélé, poi Dembélé non arriverà mai al Milan, però mi faccia, diciamo, sognare per 5 minuti, no? Un giocatore come verticale come Dembélé potrebbe essere il più del Milan.
Guarda, per esempio, Pioli è un giocatore molto un allenatore molto bravo a far sprigionare la bravura di chi sa contrattaccare bene e velocemente. Io, se vi ricordate la Lazio di Pioli, Keita, Felipe Anderson, Candreva, si dicevano, ma sono grossi giocatori, ma dopo quella stagione non ci sono più ripetuti. Felipe Anderson è finito a fare la panchina in Premier in una squadra di mezza classifica e sembrava un fenomeno. Keita forse ha firmato subito dopo un contratto gigantesco, però con Pioli fece 16 gol in una stagione ed è sembrava un attaccante che da lontano o da vicino ormai era diventato, aveva dei numeri, una velocità, un'esecuzione, una forza fisica straordinaria. Candreva fece la miglior stagione per quantità di statistiche migliori che ha mai fatto. Col Milan il Teo Hernandez è uguale, si è trovato benissimo, perché è uno che sa far giocare bene su un perno centrale che alla Lazio era Klose, al Milan poi è diventato Ibra, sa far contrattaccare bene gli altri e infatti ha ripulito la tre quarti. Con Pioli sulla tre quarti si arriva in corsa, come succedeva ai tre della Lazio. A Firenze, dove non aveva questi esterni, aveva solo Chiesa, ma gli altri esterni non avevano questo arrembaggio, l'aveva fatto con gli interni, con Benassi e Veretout, con le corse interne al campo. Infatti Benassi e Veretout hanno segnato come attaccanti, e un anno ha fatto 8 gol Veretout, l'anno dopo l'ha fatti 8 Benassi, e sono tantissimi, anche loro nella loro carriera sono bravi nell'inserimento, ma poi Veretout da quel momento non ha più segnato su azione nel campionato italiano, non ha più segnato, solo su rigore. Quindi è molto bravo a creare delle linee, Delle traiettorie di corsa da centrocampo verso l'area di rigore. Quindi con Dembélé si troverebbe, Dembélé lo saprebbe esaltare. Ha bisogno del perno centrale, ripeto, Klose, Ibrahimovic, mentre a Firenze con Simeone non aveva il perno, infatti dovette studiare altri accessi all'area di rigore. Guarda, io nel capitoliano c'è un giocatore che è diverso da Dembélé, perché è più bravo a partire da fermo, ma secondo me, fossi un direttore sportivo, sarebbe il giocatore del mercato del 2020, ed è Boga.
A chi lo dice? Fantacalcio dal 2015.
Non è solo a pensare.
Allora io la coppiata Boga De Zerbi la prenderei e la porterei in una squadra che vuole crescere, una squadra ambiziosa. E Boga ci sta già che stia diventando molto caro, però adesso i prezzi con tutta questa drammatica vicenda sono sicuramente scesi, i difettori si sono un po' allontanati, ma Boga è un giocatore che nel calcio moderno ti garantisce la possibilità di fare un attacco ampio, perché sa partire dall'esterno, secondo me è diventato molto più pratico da giocare anche vicino, poi magari a una prima punta. Con De Zerbi poi hanno fatto i 3, ma hanno fatto anche il 3-1 quando hanno giocato con Juricic e Berardi dietro la prima punta, quindi può darsi anche abbia imparato a faticare, a stare in campo, quindi poi sai, De Zerbi è il più incorruttibile tra gli allenatori, quindi sicuramente un po' di teoria gliela conficcata nella testa, ma Boga per me è un giocatore straordinario, senza andare a cercare Dembélé, che è un'operazione finanziariamente molto difficile.
Sì, no, io lo dicevo soltanto perché si parla di Dembélé. Comunque,
boh, a questo punto direi
mi è venuto un po' male a pensare a Candreva e Keita dopo la Lazio.
Arrivo terza, te lo ricordi la Lazio? Arrivo terza, comunque.
Sì. È che io da interista poi il calo di Candreva l'ho vissuto, quindi.
Ma Candreva è sempre stato tutta la carriera un giocatore che aveva il limite nell'ultima cosa, che potesse essere l'assist o il tiro. È sempre stato un grandissimo giocatore che rendeva l'azione promettente, la sapeva comunque condurre, ma non la sapeva concludere. È sempre stato così. Da Livorno a Udine a Cesena, è sempre stato un giocatore identificabile, non è stato difficile da capire. Solo quell'anno con Pioli arrivava in area ed era efficace, perché è un allenatore bravo a impostare questo tipo di gioco d'attacco, e nel miglior Milan di questo periodo è funzionato anche un po' col Milan, tanto che perché Castiglieco per Suso? Perché Castiglieco ce l'ha questa vocazione a entrare, a parte che gioca meglio con compagni, cioè ha un che di associativo nella testa, mentre Suso fa la sua partita, poi ha molta più qualità, ma fa la sua partita. Però perché via Paquetà? Perché Calhanoglu quasi sopportato? Perché via Suso? Perché ha dovuto liberare la tre quarti, Ibrahimovic, e poi si entra. Ci ha provato con Leao, perché Leao è il giocatore che il Milan deve in qualche modo creare. Però anche Leao fa un po' di fatica tatticamente a evolversi, a conficcarsi in un gioco di squadra. Però Castiglieco, che come qualità è indubbiamente inferiore a Suso, tatticamente superiore, per questa idea di intendere il campo, no? Quindi Candreva è stato un giocatore, è stato valorizzato da Pioli, non penalizzato da altri. Poi hai visto il Candreva che è un ottimo giocatore, però è un giocatore a cui spesso
no. Perfetto, direi che è il momento di lanciare la sigla.
Lautaro sempre più verso la Spagna. Il Barcellona offre 13 milioni di ingaggio a Lautaro Martinez, più bonus a Salvini. Nella trattativa saranno inserite contropartite.
Maxi operazione tra Juventus e Barcellona. Sul piatto anche Pjanic, Arthur e Rabiot. Saranno operazioni che aiuteranno a sistemare i bilanci e a coprire le lacune dei due club.
La Roma non riuscirà a trattenere Smalling. Così i giallorossi si stanno guardando le alternative per la prossima stagione? Lovren, Vertonghen e Todibo.
Valencia ha richiesto un musacchio al Milan, fuori dai progetti di Pioli spodestato da Kier nel ruolo di titolare. Anche il Betis Siviglia è sulle tracce dell'argentino.
Uff, mi manca tantissimo lo sport. Cosa potrei fare per svagarmi un po'?
Ho qui la risposta, il Tre in Barriera.
Il podcast che fa per te news, approfondimenti e tanto altro.
Senza dimenticarci dei compleanni.
E che fai? Te ne privi? I Tre in Barriera.
Lautaro sempre più verso la Spagna. Barcellona offre 13 milioni di ingaggio al giocatore, più bonus a salire. Poi si parla anche di eventuali contropartite nell'operazione. Cosa ne pensi? Cosa ne pensate?
Aspetta, cita la, cita la fonte.
Sì, fonte e sport di Anna, certo.
Non gli posso manco dire nulla. 13 milioni di ingaggio. Che dici? No, vabbè, a parte tutto, a me ovviamente dispiace tantissimo. Però, e secondo me sbaglia anche, perché come per altri giocatori deve prendersi il suo tempo. Secondo me è un po' presto per andare al Barcellona. Io ricordo a tutti che comunque l'anno scorso Lautaro non ha fatto bene. Quest'anno ha fatto una gran stagione e non l'ha neanche finita. E appena sono usciti i rumors del Barcellona, già è calato.
Vero, vero.
Secondo me andare subito così a queste cifre al Barcellona è un po' azzardato.
Mi piace
certo,
che Bozzo adesso...
ci danno 110 milioni.
Tira indietro, no, guarda, bravissimo, però non è neanche tutto sto gran giocatore, non parla
quello che intendo, no, è fortissimo, lo sai, lo adoro, però...
Però
se mi devo mettere nei panni di un tifoso del Barcellona, dico, stiamo per pagare 110 milioni un giocatore che alla fine, per quanto forte, ha fatto una stagione buona. Cioè, però, è un dato di fatto.
Però io trovo che se l'Inter dovesse venderlo con le contropartite, quindi che si tratta di un buon terzino e di un buon centrocampista, poi bisogna vedere chi, con i soldi andare a prendere due giocatori comunque esperti come Mertens e Cavani, secondo me l'Inter magari in un futuro, cioè nel presente, sarebbe più competitiva, e in un certo senso anche nel futuro, perché per l'Inter vincere un campionato quest'anno rilancia la squadra anche dal punto di vista dell'immagine e attira più giocatori.
Assolutamente, però io ripeto, l'unico giocatore col quale sostituirei Lautaro attualmente, sì, non sto sputando su Mertens e Cavani, anzi, però è Werner. E se ne parla, a me farebbe un sacco piacere vederlo all'Inter. Però, che mi dite voi?
Ti dico, io devo ancora conoscere un salmone nel calcio moderno, cioè un giocatore che risale il fiume, no? Che nuota al contrario, perché è proprio difficile ribellarsi al flusso. Al flusso che a un certo punto ti impone di seguire questi ingaggi, queste squadre, va così. Noi abbiamo parlato per il primo quarto d'ora del traffico che c'è a Barcellona, dove in questi anni sono andati appunto Dembélé e Coutinho con valutazioni mostruose, in un momento della carriera in cui dovevano crescere, anche lo stesso Coutinho, che aveva già una certa anagrafe, però stava consolidandosi a quel livello. E nel traffico ci sono rimasti secchi, no? Hanno trovato difficoltà almeno, perché poi lì non è che c'è solo traffico, lì c'è un totem in campo, cioè. Lì c'è un imbuto, cioè tutto passa da quel giocatore lì, da quello lì, dallo straordinario giocatore che hanno. Allora, però devo ancora trovare un salmone nel calcio che dica no, io aspetta, giro e vado controcorrente. all'Inter comunque sono in crescita, guadagno bene, non è che 16 milioni sono tanti, ma con l'Inter potrebbe benissimo rinnovare e piano piano avvicinarsi a grandi guadagni. Io su di voi le perplessità su Lautaro le seguo meno. È vero che è da un anno che gioca, ma Lautaro è venuto a 20 anni in Italia. Lautaro ne deve sempre fare 23, ancora 22. È diventato titolare nell'Argentina. Negli ultimi 12 mesi in Argentina ha segnato 8 gol in meno di 15 partite, quindi è sopra lo 0,50 come media gol. Cioè siamo dalle parti e non è facile segnare nella selezione, lo sapete, ci sono tanti giocatori, ci sono rimbalzati a quel test, anche forti. I grandi sanno segnare anche nell'Argentina. Per un sudamericano segnare quando va a giocare in nazionale, cioè dopo 16-17 ore d'aereo, non è semplice. Quindi è stato magari un anno solo, però dalla primavera dello scorso anno a questa, in un anno Lautaro ha dimostrato quello che si diceva di lui, cioè lo ha dimostrato, cioè non è più solo un potenziale. Lautaro è un attaccante di agonismo straordinario, che sa riempire l'area di rigore sia in modo prevedibile che in modo imprevedibile, ma in modo dominante, perché anche se fisicamente è 1,75 m, quando arriva sul primo palo, quando si mette sul dischetto, sa procurarsi il vantaggio, sa resistere, sa duellare con i grandi difensori.
Fisicamente mi ha sempre sorpreso un sacco.
Con Conte è venuto spesso a toccare il primo o secondo pallone in uscita dall'area di rigore, cioè ti dimostra quanto sa essere disponibile. È un giocatore perfetto per Conte, perché a Conte piacciono. Conte ha sempre giocato con due attaccanti veri, potevano essere Mati e Quagliarella, Pellè ed Ede, cioè è diventato competitivo con queste coppie d'attacco, ma ha bisogno di due attaccanti ai quali poi insegna tanto lavoro, perché trova qualità nella quantità, nei movimenti, sa dare qualità a un reparto, ai due attaccanti e a tutto il resto della squadra. Però impone la quantità a attaccanti veri, cioè non insegna a segnare a esterni, dice vabbè gli devo far fare 60 metri di campo, prendo un esterno e gli insegno a segnare. No, lui fa fare 60 metri di campo all'attaccante, perché vuole essere sicuro che abbiano le qualità degli attaccanti, cioè attaccare la profondità, duellare, contestare il pallone ai difensori. E con Lautaro ci è riuscito naturalmente, perché il Toro è quel tipo di giocatore, si è esaltato in questo lavoro, quindi è un giocatore straordinariamente perfetto per l'Inter di Conte. Io fossi l'Inter tenterei di rinnovargli il contratto raddoppiando la clausola e raddoppiando l'ingaggio, però potrebbe essere anche troppo tardi, perché ripeto, ormai è partito il flusso nel calcio moderno, che porta tutti i giocatori agli stessi procuratori, alle stesse squadre, allo stesso giro. Prima ti faccio il grande contratto, meglio è, perché tanto poi ne rifirmerai fra 3 anni uno ancora meglio, guadagni te, guadagno io, guadagna la società che ti ha preso dall'Argentina, quell'altra società che ti paga tanto comunque non ha problemi di fare questi conti, perché abbiamo appena detto di Dembélé, è come un po' Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, questi spendono così, non hanno mai problemi a far tornare i conti, quindi il flusso lo porta là. D'altra parte le clausole decisorie sono un prezzo di vendita, e sono anche un prezzo di vendita, sono una tutela per chi le mette, ma sono una tutela anche per i calciatori, perché indicano un prezzo di vendita. Ti puoi ribellare al prezzo di vendita, io l'ho già detto, fossi l'Inter tenterei in qualche modo, perché comunque sia un giocatore con queste caratteristiche, di questa anagrafe che hai costruito, che hai scovato, è una squadra come l'Inter deve avere la forza di tenerlo. Cioè se l'obiettivo dell'Inter è arrivare a quel livello là, ecco, a quel livello là un giocatore come Lautaro un po' lo tengono, cioè un po' lo spremono, ecco. E poi ci sono degli allenatori che sono delicati, che hanno proprio bisogno di giocatori perfetti per come intendono il campo. Conte e l'Inter ce l'hanno. E poi sì, si sostituisce, ripeto, Conte è un allenatore che ha vinto uno scudetto con Vucinic, Mati, Quagliarella, pescandone due di questi, è arrivato ai quarti di finale con la Germania in un europeo a rigori con Pellè ed Ede. Conte gli dai due giocatori, diventa un reparto d'attacco. Però ecco, chi è che tu prima parlavi di reinvestirli su Mertens e Cavani?
Non solo Mertens e Cavani, però anche tutti gli altri. Cioè, secondo me il fatto che l'Inter possa vincere il prossimo campionato, diciamo, con una rosa, non è scontato, però nel senso si avvicinerebbe di più avendo un buon terzino come sembra essere Cancelo, perché il Barcellona sembra che voglia girare Semedo, comunque sembra che l'Inter da questo scambio ne abbia Cancelo, Vidal, e poi gli attaccanti sarebbero Mertens e Cavani.
Ma Cavani, Cancelo e Vidal, stai parlando di tre titolari che possono fare una grande stagione, che vanno a migliorare la squadra. La squadra, però poi ragioni. Cancelo è un giocatore già stato respinto da 3 o 4 grandi allenatori: Spalletti, Allegri, Guardiola, Sarri tramite Martuscello, perché Martuscello l'ha allenato a Cancelo, l'ha allenato quando faceva il secondo di Spalletti, quindi sicuramente nella valutazione estiva ha influito. E quindi arriva da tre o quattro allenatori che non riescono a mettergli qualche concetto. Io non sono per riempire di concetti un giocatore come Cancelo, ma qualcuno lo devi, come posso dire, interiorizzare. E si vede che lì non si trova la chiave d'accesso per la testa di questo ragazzo. E ci sono delle teste che non hanno serratura, bisogna anche accettare che è così nella vita, insomma. Il Vidal è un giocatore che ha fatto dell'elettricità la sua qualità, e però, come tutte le lampadine, hanno una vita. E tu lo vai a prendere comunque in un momento in cui anche a Barcellona dà il meglio, quando gli è chiesto poco, non quando gli è chiesto di essere il trascinatore. Non è più il giocatore che ti determina una squadra, è un giocatore che ti cambia una squadra quando ti serve. E quindi è in un'altra parabola. Cavani potrei definirtelo come un Lautaro invecchiato 10 anni, perché era un giocatore un po' simile, che sapeva interpretare, anche perché poi in Italia l'abbiamo visto con Mazzarri, e Mazzarri è un altro allenatore che abbassa le squadre, quindi chiede tanto campo agli attaccanti. Rispetto a Cavani, in Lautaro vedo una un'esplosività maggiore, probabilmente meno tecnica di base, però c'è quella sufficiente in Lautaro per fare quello che deve fare. E quindi sì, sono tre giocatori da grande squadra, e che però arrivano in un momento in cui sono già chiari i limiti, o anagrafici o mentali. Io Lautaro lo vedo un giocatore che in questo momento va verso una stagione no limits, e quindi è chiaro che l'Inter poi le saprebbe reinvestire. Idealmente sì, poi devi andare a comprare tre giocatori, a fare i tuoi contratti. Allora vi chiedo: il contratto di Vidal, il contratto di Cancelo, il contratto di Cavani, il contratto di Mertens, tutti insieme, quanto fanno? Fanno il triplo del rinnovo di Lautaro. Non so, io sono sempre... È chiaro che ci sono delle squadre che hanno bisogno di presente. Una squadra che compra Conte vuole il presente, e quindi a volte ti vendi un pezzo di futuro per comprarti un pezzone di presente. Io penso che il presente di Lautaro sia superiore al presente dei giocatori che avete rammentato. Il presente di Lautaro, io di tutti comprerei solo Mertens, mi terrei Lautaro e comprerei Mertens, perché Mertens per me è uno dei giocatori più sottovalutati mediaticamente, perché è un giocatore che sembra starci un po' così da amatore nel calcio. Per me Mertens è tecnicamente uno dei migliori 5 giocatori della Serie A degli ultimi 5 anni. Si può anche cercarli, ti posso mettere ovviamente Ronaldo, ti posso mettere Salah, e poi ci metto Mertens. Lo metto anche sul podio degli ultimi 5 anni, per quello che gli ho visto fare in campo. È un giocatore che ha fatto 30 gol, c'è stato un periodo lungo di 2 anni in cui ha fatto più di 50 gol. Un giocatore che gioca in quel modo lì. Cioè, cos'è per una squadra un giocatore con quelle caratteristiche che fa 50 gol? Cioè, cos'è per un allenatore avversario? È un problema irrisolvibile, no?
È vero. C'è stato un periodo in cui sembrava infermabile Mertens.
Mertens, ecco, puoi fargli fare magari mezz'ora per poi farlo giocare da qualche parte, ma ti dà subito un passo tecnico eccezionale.
Sì, assolutamente. Però sono d'accordissimo, Lautaro lo terrei. Assolutamente. Però vedremo. Spero, incrocio le dita.
Il salmone Lautaro, dai, lanciamo il
titolo. Esatto,
diciamo il titolo.
Metafora perfetta, il salmone Lautaro.
E come seconda notizia invece passiamo alla Juventus con...
La tua Juventus, ti vogliamo sentire.
Il problema Pjanic, perché, almeno dal mio punto di vista. Mega operazione sul piatto, leggo sempre dalla fonte Sport Italia, tra Juve e Barcellona, per Pjanic. Sul piatto anche Arthur e Rabiot. Saranno operazioni che dicono aiuteranno a sistemare i bilanci, poi vedremo. Ma
a me, scusi, no, perché il problema sarebbe Paratici o Pjanici in questo caso, perché te so che...
Sì, ecco, io ho un problema con Paratici da quando ha preso il posto di Marotta, o per me, meglio, cioè, non lo vedo nel suo ruolo. Preferivo Marotta di gran lunga.
Più dirigente, però Paratici è più pratico, è più scout, è più
sì.
Probabilmente sicuramente conoscete. Poi sai, io sul calciomercato ho un io non sono appassionato di calciomercato, sono appassionato di calcio, di calciatori. Io per il calciomercato ho nemmeno un filtro, come potrei dirtelo, un accesso che si chiama Gianluca Di Marzio, che che è molto amico di Fabio Palatici e me ne parla sempre, sempre molto, molto bene, sotto tutti i punti di vista. Di Maccio parla bene di tutti perché ha dei rapporti ottimi, deve avere rapporti ottimi con tutti, però, guarda, questa storia, io penso che la Juventus abbia scoperto qualcosa di sé quest'anno, abbia scoperto quanto è difficile cambiare se hai una squadra abituata in un certo modo, con una certa anagrafe. E può darsi che il prossimo anno vedremo una Juventus che nasca dall'accettare il compromesso di quello che puoi fare, vorresti fare con Sarri, e di quello che puoi fare se vuoi giocare con attaccanti come quelli che hai. Cioè, quello che ti dà più continuità è un giocatore però aerobico, come Dybala. Cioè, non è un giocatore che vive l'attacco di strappi, di sussulti come un vero attaccante, è un attaccante che però ha la necessità di giocare da centrocampista la partita, di esserci sempre, di essere continuamente in movimento, ha una sua velocità. Il vero attaccante anaerobico è Ronaldo, però se hai Ronaldo sai che non è che puoi comandare i movimenti d'attacco come li studia la lavagna, ma come sgorgano dalla necessità di Ronaldo di vivere la partita per essere ancora Ronaldo, cioè per fare poi 20 gol comunque. Difatti un periodo come è successo di recente in cui ha segnato sempre, in cui spesso la Juve alla fine c'era nei tabellini perché c'era Ronaldo. Quindi secondo me tanto la Juventus deve comprare un grande attaccante che permetta di sintetizzare la possibilità di fare un po' più di gioco d'attacco. Poi a centrocampo cambia, a centrocampo non... Cioè, la Juventus di quest'anno aveva per me fatto delle operazioni sulla carta perfette, però vedi come diventa la carta al campo. Dice, io prendo Rabiot e Ramsey, cioè qualità, giocatori di pura qualità, a zero, poi non è mai zero, poi ci sono tutte le commissioni, però prendo due giocatori del calcio europeo abituati a giocare in grandi squadre, abituati a farsi notare per la qualità, cioè per il possesso palla, per le capacità tecniche. Perché con Sarri, poi con Pjanic, mi metto nella metà campo avversaria e non faccio vedere la palla a nessuno. Ma non è così che vuoi giocare, per giocare così ti serve un'intensità mentale, una continuità mentale, fisica in campo, che è nemica dell'anagrafe di gran parte di giocatori, da Ronaldo a Matuidi, dalla testa di qualche difensore che comunque fa fatica a salire, perché quella è una difesa che per tanti anni ha giocato a tre molto bassa, poi è diventata anche spesso a 4, ma non ha mai giocato alta la difesa Juventus ha gestito spesso le partite. Allora se vuoi giocare a metà campo avversaria devi portare i difensori a centrocampo. Non a caso il miglior momento della Juventus praticamente per me è stato quel piccolo periodo con Demiral in campo, perché Demiral è un giocatore veloce a cui piace azzardare la partita più alta. Ricordate a gennaio la partita per esempio che fecero in casa col Cagliari, c'è un po' di partite riuscite proprio tatticamente bene, ma con Demiral titolare, cioè con quello che non era prevedibile giocasse. A De Ligt lo possono insegnare, per carità, e sicuramente evolverà anche la difesa della Juventus e si alzerà, però intanto comprerà dei giocatori di centrocampo che hanno più ritmo, farà un'inversione di tendenza, meno staticità, meno eleganza, meno tecnica fine a se stessa, perché poi su Rabiot il mio è un giudizio di condanna. Quando un giocatore gioca 22-23 partite titolari in una squadra come la Juventus e non arriva a 4 tiri in porta in tutta la stagione, non fa un assist, non c'è un numero, non l'ho mai visto una volta in area di rigore, non l'ho mai visto una volta
una porta aperta, perché
no,
qua
c'è una grande falcata, ma l'ho sempre visto spostarsi in laterale, non l'ho mai visto entrare in area di rigore palla al piede con 1-2, arriva da un tiro, abbassare una difesa, fare una giocata dentro. Ramsey ce l'ha, ma Ramsey manca di continuità fisica, e quindi comunque non hai riempito quel reparto, lo hai potenzialmente riempito, idealmente riempito, ma poi in campo avevi bisogno di Bentancur, avevi bisogno di Matuidi, hai bisogno di Pjanic. Vuoi secondo me cambiare un po' la geometria e l'intensità di quel reparto, quindi sto leggendo di tutti i giocatori, per esempio per me uno sarà Kulusevski, un altro può essere Arthur, un altro può essere Pogba. Ma insomma, allora vuol dire che ci ho messo, vuol dire che ho aumentato la cilindrata. Secondo me non ho nemmeno perso niente tecnicamente, perché ve l'ho già detto, per me la tecnica oggi è quanto ci mette arrivare in area di rigore. E ci posso arrivare di palleggio, ci posso arrivare di volata, ci posso arrivare in verticale, ci posso arrivare in orizzontale, ma ci devo arrivare, e con Rabiot non ci arrivo, non ci vado. Quindi secondo me la Juventus vuol cambiare, e Pjanic può essere il giocatore che sacrifico per arrivarci, per togliere un riferimento a centrocampo e diffondere diversamente l'idea di manovra. Cioè Sarri evolve, Sarri ha sempre avuto il play lì, poteva essere Valdifiori, poteva essere Jorginho, poteva essere Pjanic, e Pjanic secondo me quando è stato bene, io lo sento molto criticato, per me Pjanic quando sta bene mentalmente, fisicamente, quando fa le grandi partite, mi sembra ancora il migliore in quel reparto. Almeno uno che sa cosa deve fare dall'inizio alla fine. Però non è una squadra che può darsi una squadra che voglia giocare senza play. con Kulusevski, Pogba, Arthur, giocatori che danno, che si avvicinano all'attacco in un altro modo, anche di sussulto, anche di iniziativa. Cosa se prendi Pogba? Pogba è un giocatore che ti, come posso dire, è un giocatore che ti risolve tanti problemi, ti permette la partita fisica, la partita tecnica, ti fa alzare il pallone in difficoltà, ti va a vincere i contrasti, ti va a recuperare palla ovunque. E insomma, se prendo Pogba, prendo uno dei migliori 5 centrocampisti del mondo. In questo momento io nella Juventus non vedo giocare un giocatore di questo livello, quindi intanto partiamo da là. Poi sono interessato a vedere Kulusevski, a vedere se Kulusevski, perché Kulusevski se lo dai a Guardiola diventa un 8, De Bruyne ha fatto questo, no? Se lo dai a un allenatore italiano medio diventa una seconda punta. Voglio vedere Sarri cosa segue.
Potrebbe diventare un trequartista anche, secondo me.
Sì, trequartista, però trequartista come? Cioè, non è un Sarriano. Giocatore fra le linee Kulusevski, è un giocatore che travolge le linee. Io non lo vedo un giocatore, capito? Trequartista a che ritmo gioco? Cioè, trequartista più una squadra che fa possesso palla non ce lo vedo. Trequartista più una squadra che ribalta il campo ce lo vedo, ma perché poi ti muovi, parti. Io, per me, io sogno una Juventus ambiziosa che faccia Pogba e Kulusevski mezzali. Questo sì, questo mi piacerebbe come evoluzione.
Prima di passare all'ultima news, quella sui difensori, un'ultima diciamo mia impressione su Kulusevski, che per caratteristiche, adesso dirò una cosa molto impopolare, quindi soprattutto se penso all'ospite che abbiamo avuto l'ultima volta, che è grande fan di Kulusevski, io ho paura che un giocatore con le sue caratteristiche, che si è diciamo affermato in una squadra come quella che è il Parma di D'Aversa, ho paura che sia più simile di quanto ci rendiamo conto agli turbi del Verona. È una paura. Poi non lo so. Lo buttate lì. Cioè, perché il Parma di D'Aversa è diametralmente opposto alla Juve di Sarri. E quindi tu andresti a prendere un giocatore, gli cambieresti il ruolo e lo metteresti in un sistema completamente diverso. Ma... vai Ame, dimmi come la pensi. Prima di...
Ti dico solo che... rispetto a Di Turbe, Kulusevski ha un tasso tecnico non due volte, non tre volte, ma quattro volte superiore. Io me lo ricordo, Di Turbe al Verona correva solo e poi aveva qualche numero, ma giocava, sì, un po' come Kulusevski in contropiede, ma io l'ho visto Kulusevski quest'anno, anche giocate da fermo, davvero tanta roba, e quindi secondo me è un paragone che non ci sta. Per quanto riguarda appunto Kulusevski nella Juve del futuro, ma come ho detto prima, io lo vedrei o come trequartista dinamico dietro le due punte che svaria su tutto il fronte d'attacco, oppure anche come seconda punta, secondo me non ci starebbe male.
Allora tu faresti parte dell'allenatore italiano? Me.
Sì, fondamentalmente sì.
La seconda punta è sostanzialmente la punta, bisogna vedere anche Ronaldo. Ronaldo non sta dentro l'area di rigore, Ronaldo sta fuori, quindi servirà anche un attaccante o fare il falso 9 di Bala. Io spero che la Juventus invece compri un 9 vero che sappia poi fare tanto, ma un uomo in aria serve in qualsiasi modo vuoi giocare, un uomo che tenga i centrali difensivi lì, poi puoi anche cambiare sistema. Io Kulusevski non lo avvicinerei troppo alla porta, un po' perché rispetto a te io, allora sui Turbe il paragone invece non è, il paragone è cos'è? È un paragone emotivo, cioè i Turbe era un giocatore abituato a giocare in tanti metri di campo e poi finì in una squadra come la Roma che giocava molto molto a ridosso dell'area di rigore e soffocò, i Turbe soffocò. E poi anche immaginare che puoi soffocare Kulusevski, perché quest'anno l'hai visto in una squadra che contrattacca in modo straordinario, che con Kulusevski ha trovato il perfetto bilanciamento a Gervinho, cioè invece di dare alle difese avversarie un problema, che poi Gervinho è un problema incredibile per le difese avversarie, non l'hanno mai capito nessuno, perché? Perché è un giocatore che sa benissimo che contrattacca solo lui, ma quando parte non lo prendi, non lo prendi, può partire da 70 metri, può partire da 40 metri, ma quando parti tu sai benissimo che non c'è nemmeno, dice vado a marcare quell'altro, non la passa, cioè Gervinho la palla, Gervinho l'azione è finita, eppure la finisce in calcio d'angolo, la finisce in gol, la finisce rimpallato. Con Kulusevski ha creato un'alternativa, infatti il Parma è stato ha giocato meglio dello scorso anno, esprimeva di più grazie a questa alternativa, a questa, come posso dirti, specularità, a questa simmetria finalmente trovata in campo. Il campo del Parma aveva due sbocchi invece che uno. Quindi puoi anche pensare che in una grande squadra lo puoi rischiare di soffocare, e soprattutto puoi far fatica a trovare un ruolo. Cioè, il dramma che io spesso vedo in tanti giocatori è capire che ruolo fanno. È un dramma che tanti allenatori hanno sorpassato, dandoti delle strade da percorrere. Se no, veramente, la squadra che per me in questo momento gioca il miglior calcio d'Europa è il City. Non ti dico che è la più forte, è sicuramente il Liverpool. Ma il City, l'Atalanta e il Bayern di Monaco sono le squadre che mi carbano di più vedere giocare. Prendiamo queste tre squadre. Cioè, secondo questo ragionamento, potevo far fatica a trovare un posto a Thiago, a Kimmich, a De Bruyne. Perché ho molti giocatori nelle zone in cui loro nascono come giocatori. Poi però in campo ce l'ho messi. E io, tu fai questo. A De Bruyne gli ha detto Guardiola: guarda quanto campo hai, guarda la tua velocità quanto può esaltarsi, guarda la tua bravura a saper fare tutto come si può esaltare, puoi entrare nella rigore in questo modo, puoi avere due opzioni, cioè tirare o passarla, puoi andare su un esterno e perché hai anche una visione del campo dall'esterno, nasci come quel tipo di giocatore. Ecco, secondo me bisogna aiutare alcuni giocatori a trovare un ruolo. E con Kulusevski bisognerà essere molto bravi a decidere questo. E per me Kulusevski, se voi lo vedete, Kulusevski ha una caratteristica che negli anni 80 aveva un danese, quindi un altro di quella zona, che era Elkjær. Elkjær era un giocatore che sfidava il dribbling, vedeva l'avversario e si buttava addosso all'avversario e lo saltava. È un modo di giocare che non so perché la Danimarca degli anni 80 sviluppava, perché poi i fratelli Laudrup giocavano uguali, cioè lo cercavano l'uomo e lo saltavano. Kulusevski è straordinario, perché io lo vedo in campo andare spesso dove c'è l'avversario e saltarlo. Se salti un avversario hai risolto il più grande problema che ogni allenatore ha quando imposta una partita: come faccio l'uomo in più, come crea una situazione che rompe una linea difensiva con un movimento o saltando un uomo palla al piede. Io devo rompere una linea difensiva. Per rompere una linea difensiva, Kulusevski da dove lo faccio partire? Non lo faccio partire dalla seconda punta. Secondo me in una squadra come la Juventus non gli chiedo nemmeno questo lavoro da trequartista, e poi l'avete visto il trequartista nella Juventus quest'anno, è morto. Bernardeschi ci ha giocato le peggiori partite della vita. Ramsey ci ha giocato le peggiori partite della vita. No, è così, eh. Dybala lo fa, ma lo fa a modo suo. Dybala lo fa, ma lo fa a modo suo. Cioè, io gli darei un ruolo, una strada a Kulusevski. Gli direi: vai, fai questa strada qua, diventami una mezzala d'attacco, quindi poi un trequartista di fatto, un attaccante aggiunto. Ma gli darei una squadra, però è decisivo trovargli subito un ruolo. Ma qui deve essere l'allenatore, perché quelli sono giocatori, come in questo è il caso di Turbe, invece mi piace ricordarlo, sono giocatori che possono confondersi, perché non possiedono un ruolo. Se tu chiedi a Kulusevski dove vuoi giocare, può darsi non ti sappia rispondere, può darsi non sappia se è un attaccante, se è un centrocampista d'attacco, se è un esterno, se è un interno. Io gli troverei una strada in campo, ma per rompere le linee difensive non lo avvicinerei troppo alla porta. È un giocatore che il 25 aprile ha compiuto 20 anni. Insomma, un giocatore di 20 anni ancora un po'. Prima si parlava di Lautaro. Lautaro a 20 anni non segnava. Sembrava un fenomeno che ha visto però quando arrivano in Italia. Ha visto quando arrivano in Italia a 20 anni. Guarda a 22 di cosa stiamo parlando. Per me Kulusevski per avere 20 anni è un giocatore straordinario. E io lì misuro l'ambizione di una squadra nel ruolo che trovi a Kulusevski, che non è un attaccante.
A me, ricordami quando hai fatto 20 anni te?
Esattamente 3 mesi fa, purtroppo. Oggi è mio mesiversario.
Comunque un allenatore come D'Avezza, che io non penso che fra di noi possiamo dire un allenatore da fronzoli, no? Non è un allenatore che allena le squadre per far vedere quanto è bravo, quanto sono belle, no? È il più pratico, diciamo, se tu volessi fare una scala di praticità in Serie A, D'Avezza è il primo da quella parte, cioè spremere il massimo da un organico. E D'Avezza, quando stanno tutti bene, spesso c'ha due o tre giocatori d'attacco davanti a Kulusevski, cioè più vicini alla porta di Kulusevski. Cioè nella sua idea c'è Inglese e Gervinho, cioè non è che un giocatore che dice: ho un giocatore forte come Kulusevski, mi risolve i problemi, metto un centrocampista in più. No, nel 4-3-3 fa il giocatore più vicino al centrocampo di tre d'attacco, ma spesso ha giocato anche in situazioni a partita in corso con tre attaccanti e lui. Quando entra un Siligadi, uno Sprocati, è più facile tu veda Kulusevski abbassarsi.
Passiamo all'ultima notizia, esatto, che riguarda un po' difensori. Allora, in primo luogo c'è Musacchio, richiesto dal Valencia, fuori dai progetti di Pioli e, diciamo, spodestato da Kier, mamma mia, nel ruolo di titolare, con anche il Betis Siviglia che sembra sulle sue tracce. E poi c'è Smalling, appunto, che quest'anno ha giocato alla Roma, con quest'ultima che sembra che non riuscirà a trattenere il giocatore nella capitale, con una Roma che sta cercando alternative come Todibo, Vertonghen e Lovren. Fonte Corriere di Roma, quest'ultima.
Avete parlato di due squadre, Roma e Milan, che hanno bisogno di chiarire qualcosa a livello proprietario. L'Italia non è culturalmente,
guardi,
diversa.
Scusi, per quanto mi riguarda, il Milan ha già chiarito tutto a livello proprietario dopo le ultime scelte.
Ha ragione, ha chiarito chi comanda.
Esatto, perché io sento spesso parlare del tetto, poi vabbè, adesso c'è il coronavirus e quindi diciamo tutto passato in sordina, perché taglio degli stipendi, quindi siamo tutti in una grande crisi, diciamo, anche a livello calcistico. Però io mi ricordo che prima del coronavirus il Milan aveva messo il tetto in gaggi a 3 milioni, una cosa del genere. E Gazzidis ne prende 6. 5 e mezzo, 6. Ecco, io credo che questo sia un paradosso.
L'emblema.
Che per una squadra che, come il Milan, che deve puntare in alto, non può esistere. Cioè, un dirigente, per quanto possa essere bravo, non può imporre ai giocatori di prendere meno della metà di quanto prende. O la metà di quanto prende. Se vuole che poi adesso, you know, è brutto parlare di soldi, è brutto, e non è quello che voglio fare in questo podcast, che è nato non per il calciomercato, diciamo che questa quarantena ci ha un po' costretti anche a parlare di questo, ma dopo certo. Sarò ben contento di parlare della Serie A che verrà. Però davvero, io quando leggo queste cose un po' mi piange il cuore.
Sì, è vero, sai, in un mondo normale le cariche aziendali sono quelle che guadagnano di più, ma il calcio non è un'azienda normale. Il calcio è un'azienda dove... Io ho sempre pensato che in una gerarchia le cose più importanti in calcio sono il presidente, i giocatori, l'allenatore. Questa è la mia gerarchia. Un po' anche perché al presidente è il presidente che fa le scelte, decide dove vuole arrivare, quanto vuole rischiare per arrivarci. Ma quando ti parlavo di chiarimento societario, la Roma, il presidente della Roma, il proprietario della Roma sarà Pallotta fra 5 anni? No, Pallotta se trova... l'accordo se ne va fra 5 giorni. Il presidente del Milan sarà quello che adesso fa 3 anni? No, noi sappiamo che questa è un'epoca transitoria. Ecco, nelle epoche transitorie o di successione difficilmente riesci a fare cose virtuose, perché difficilmente riesci a identificare il tuo giorno 1. Io penso per esempio che nel Milan manca l'identificazione di un giorno 1. Quest'anno a volte avevo visto un momento in cui potevo parlare del Milan che ricominciava a contare i giorni in avanti dopo tanti anni così. Guardate, anche l'Inter ci ha messo tanti anni, eh. L'Inter è passata da Moratti a Suning attraverso Torino, ma ci ha messo 3-4 anni a capire, ecco, questo è il primo giorno di una nuova era. Quante volte sei illuso che lo fosse? Voi pensate che l'Inter in questo momento, in questo periodo, ha bruciato Benitez, che comunque qualcosa nel calcio aveva vinto, è uno che in Spagna ha vinto scudetti senza allenare il Real e il Barcellona, ha vinto le Champions con Liverpool senza vincere i campionati. Ha bruciato Danieri, che è autore della più grande storia di sport da quando esistiamo, cioè lo scudetto dell'Leicester, cioè una cosa incredibile. Ha bruciato Gasperini. In questo momento l'allenatore più bravo che c'è. Se uno valuta quello che vede in campo, l'allenatore più bravo che c'è. Mancini, che sta facendo questo capolavoro con la nazionale e che comunque la Milan aveva vinto.
Ma lì non è... Però Mancini non è che la... Cioè, nel senso, l'ha bruciato, ma non dal punto di vista dei risultati, secondo me.
Passati senza avere risultati. Mancini quello di 3 anni fa all'Inter, non sto parlando del Mancini. No,
però secondo me ha fatto dei risultati con la squadra che aveva. Io mi ricordo che quella squadra lì comunque aveva sorpreso.
Aveva fatto un girone d'andata ottimo, però poi non era arrivato in Champions.
Nel 15-16 anno siamo arrivati quarti, che però c'erano ancora solo 3 squadre in Champions.
Cioè, quell'anno. E poi quell'Inter non è un Inter...
Però non ha raggiunto il risultato di partenza che era la Champions. In Champions ci andavano la Roma e il Napoli, non è che ci andava solo il Milan e Juve. Cioè, in un anno in cui il Milan arriva molto dietro e davanti ti arrivano squadre verso le quali pensi di essere competitivo. Lo stesso Mazzarri è passato da là e se n'è andato facendo la figura di quello poco normale. Cioè, un allenatore che comunque è almeno normale. Che vedi, nelle transizioni fai fatica a distinguere, a riconoscere il valore delle persone che chiami, che fai lavorare. È questo il dramma. E io penso che Roma e Milan devono identificare quale sarà il giorno 1 e poi tutto quello che faranno avrà più senso. Nel Milan vedo una negazione continua di questo giorno 1, in questo momento anche una lotta di potere che paradossalmente due uomini milanisti come Boban e Maldini hanno aiutato a chiarire, l'hanno chiarita loro chiamandosi fuori per lealtà nei loro confronti, perché comunque sono due persone che avevano già dimostrato prima di andare al Milan di non aver bisogno del calcio o del Milan. sono due personalità che sapevano orientarsi nel mondo anche senza bisogno di quello, magari ci stavano anche bene, magari erano anche giusti, però la loro indipendenza mentale ha chiarito situazioni conflittuali che erano state innescate. Cioè una società non innesca situazioni conflittuali, le evita, invece il Milan non è in grado di farlo. Ma ripeto, il Milan, sanno questi proprietari del Milan fatti anni, loro sperano di no. Sulla Roma loro sperano, poi alla fine hai ragione anche te. Però cosa ti voglio dire, Davide? È che ci sono realtà culturali dove un fondo di investimento può anche essere proprietario. Guarda il calcio inglese. Se io ti chiedessi chi è il presidente del Liverpool, qual è la società del Liverpool, ecco, se tu vai su, è una serie di cose, sono una serie di fondi. Addirittura uno degli investitori nel Liverpool è Thomas Di Benedetto, quello che aveva aiutato Pallotta a prendere la Roma allora, vi ricordate quando c'era il debito con la banca, ed è uno dei tanti proprietari del Liverpool perché ha una composizione societaria spacchettata anche fra fondi di investimento. Ma il proprietario del Liverpool lo sa chi è? È Anfield. Cioè quelle sono società che hanno talmente una cultura, un'identità, che sono quasi l'ipotate che i proprietari abbiano dei soldi da spendere, ma è un ambiente che è già compatto da sé. La cultura italiana è diversa, è patriarcale, sono le grandi famiglie che hanno fatto le grandi imprese in Italia, mica solo gli Agnelli, è ovunque, i Moratti, la Roma ha avuto grandi presidenze, cioè in Italia, ma anche nell'imprenditoria privata sono le grandi dinastie che fanno la cultura d'impresa, quindi è più difficile immaginare un fondo che riesca a creare un'identità, un'importanza, un impatto nel calcio italiano. E l'Inter per esempio ha avuto bisogno di un grande presidente, di una presidenza per chiarirsi, cioè di una proprietà certa, Suning, e di un ragazzo che è venuto qua e che comunque il presidente lo fa a volte con l'ingenuità del 27enne, ma lo fa, si sente presidente. Prego.
Posso?
Sì.
Allora, la proprietà del Milan è ben definita, ed è vero, però io trovo che sia anche ben definito il fatto che la proprietà non sia la presidenza del Milan. Mi spiego. Scaroni è il presidente del Milan e io in realtà lo vedo a... non dico, poi è anche milanista Scaroni, però quello che intendo è che nonostante, cioè, sia un po' più inglese, no? Un po' più liverpooliano, come ha detto lei, perché la proprietà è diversa dalla presidenza.
Però funziona così in Italia. In Italia abbiamo esempi che funzionano così, o funziona la famiglia Percassi. Addirittura, quello che ti ho sempre detto, una gestione familiare, quasi le cose, dove due ex giocatori che comunque sono anche titoli di Percassi hanno giocato in Serie A, in Serie C, sono gente che hanno preso poi il direttore sportivo di Lodi, ex giocatore di Serie A, Miracolo Chievo, Sartori, hanno aggiunto Marino. Io ti dico cosa per ora funziona in Italia. Poi se l'Italia evolve, non so nemmeno se è un'evoluzione, può anche funzionare così, dove il presidente è semplicemente un uomo di garanzia. Un fondo di investimento prende un grande manager italiano che si occupava di energia e lo mette lì, perché Scaroni è un grande. Ma quando tu dici che il presidente non è il proprietario, ecco, ti chiedo, è un vantaggio per fare calcio in Italia? Non lo so, penso di no, perché io penso che almeno su alcune cose la cultura di un paese sia determinante, e l'Italia ha un altro tipo di cultura rispetto ad altri paesi, e ti garantisco che non so mettere in gerarchia se è meglio o peggio, però io prima di capire se Musacchio lo devi vendere o no, io devo capire altre cose del Milan. Poi su Musacchio cosa ti devo dire? Cioè, il Milan ce l'ha due o tre giocatori secondo me determinanti, e sono tutti in uscita, perché Donnarumma è in uscita, Ibrahimovic è in uscita. E ora io lo so che è difficile pensare il futuro in questo momento, se vuoi fare il tetto in gaggi con Donnarumma o se vuoi ricostruire una squadra con Ibrahimovic, ma se tu mi chiedi chi sono i due giocatori più forti del Milan, io ti dico sono Donnarumma e Ibrahimovic, e sono in uscita.
Romagnoli
è un ottimo giocatore, a me piace anche, personalmente piace anche Bennacer. Io so Bennacer è un giocatore che ha due palle così, quindi io ci costruirei qualcosa, però
con i piedi così,
sì grande, quello indiscutibilmente per il ruolo che fa, ma quando gli vedevo sbagliare 40 passaggi e farsi dare la palla, dicevo questo è un giocatore, è un giocatore che non ha paura di sbagliare il 41esimo passaggio di fila. Per me è un giocatore, cioè io il giocatore lo vedo anche da quello, però
io quello che penso è che se la proprietà cioè il mio ragionamento è se la presidenza però non è vincolata dalle scelte della proprietà, ossia io capisco quello che lei vuole dire e sono completamente d'accordo, perché quando la proprietà non è familiare, soprattutto in Italia, vede diciamo il calcio in maniera diversa, e su questo sono d'accordo. D'altro canto però io trovo che in un mondo in cui servono i soldi per prendere una squadra, non voglio neanche condannare, diciamo, condanno la scelta del Milan in questo momento, quello sì, perché appunto il fatto di non dare continuità o comunque fare delle scelte di questo tipo non mi sono piaciute, purtroppo. Io cerco di essere più oggettivo possibile, però lo devo anche dire, Il punto è che se una proprietà decide di mettere i soldi e poi dà in mano la squadra alla presidenza, che è una presidenza, diciamo, italiana o comunque legata al club, è un conto. Se invece la squadra non è in mano alla presidenza, ma è in mano a una presidenza che è vincolata da delle scelte di proprietà, ecco, lì è un po' diverso.
Comunque, sai, nella storia del Milan, la proprietà, anche in quella dell'Inter, anche in quella della Juventus, ha timbrato queste esperienze, no, Davide? Cioè, il primo grande Milan lo costruisce la famiglia Rizzoli. La famiglia Rizzoli è importante a Milano, importante in Italia, importante nel mondo, cioè, sono quelli dell'editoria, no?
Sì.
Andrea Rizzoli, il presidente che a metà degli anni 50 decide di andare a comprare Schiaffino, Rivera, Altafini e costruisce il Milan, che poi negli anni 60, poi il Milan ha avuto anche presidenze di rappresentanza alla Carraro, ma era identificabile benissimo la famiglia che investiva nel Milan, il Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti. Non sto parlando solo di un artigianato alla Percassi, che è obbligo fare così, però secondo me guarda che la cultura non è solo un retaggio in un paese, è l'unica forma di la memoria, il modo come si fanno le cose, sono qualcosa di interessante da capire e da studiare. Quando guardo un organigramma di una società, voglio capire bene le cose. E anche un giocatore che va in campo deve aver paura di un dirigente, deve sapere bene cosa rappresenta, chi è, a chi risponde. Quando gioca male deve sapere chi ha infastidito, non lo deve teorizzare. Siamo fatti così in questo paese. Cioè, devo sapere chi mi paga lo stipendio, devo incrociare lo sguardo di quello che mi paga lo stipendio, non sapere che... Non so, manco che è uno che si ha in un certo modo, che non è mai venuto a Milano perché a Milano ci sta un altro. Cioè, come posso dirti? Non riesco a fare una gerarchia se è giusto o sbagliato, a fare un giudizio di valore. Però alla cultura di un paese do un valore.
Assolutamente, io sono d'accordissimo. Avevamo parlato in precedenza, più in generale, se fosse più importante avere una dirigenza solida o una squadra forte. Io mi sono schierato con forza dal lato della dirigenza forte, solida, perché da interista ho vissuto questo periodo e un presidente, con tutto il rispetto, che dice tifo io, tifo Inter dal tempo dei tre olandesi,
ha capito tutto.
A me un po' fa storcere il naso. Poi è arrivato questo ragazzino e si è stabilito qui a Milano, è rimasto qui a Milano, ci ha messo il cuore, anche le lacrime, per dire, un'immagine banale forse, dopo la qualificazione in Champions, all'ultima giornata, di Steven Zhang in campo che piange. Poi ha messo ordine, ha portato Marotta e si è riorganizzato tutto.
Proprietà. Vedi Davide, io sono convinto che se Arrigo Sacchi fosse arrivato, se questa fosse stata l'assetto societario del 1987, quando arriva Arrigo Sacchi, a ottobre Sacchi lo mandano via, lo penso davvero. Mette, siccome sicuro, Sacchi era l'idea, Davide, era l'idea, era la visione di un uomo, di un imprenditore che scommetteva e si innamorava delle sue idee. Nessuno ha avuto l'amore delle sue idee come ha avuto Berlusconi. Allora non ha fatto fatica a difenderlo, ad aspettarlo. Se ci fosse stato questo assetto societario nell'87, in cui Sacchi magari era una scelta di Maldini o di Boban, e in cui una parte della società non vedeva l'ora di aspettarla al varco per sconfessarla, non avresti conosciuto il grande Milan.
No, questo è vero. Purtroppo, appunto, la proprietà non mette i soldi, però mette anche i vincoli, perché vuole che la sua sia un'azienda che tragga del guadagno nel breve periodo, in quanto non ha una visione a lungo periodo del Milan. Questo è assolutamente vero.
Non so se lo sai, ma Davide, ma a dicembre, quando hanno fatto la festa, erano i 120?
Sì.
120 in Milan. Io ho fatto lo speech per loro, ho fatto il narratore, mi hanno chiamato a fare la storia del Milan. C'era 2000 persone, si facevano tutti i cazzi loro, cioè non mi ascoltava nessuno, magari poi taglia la era bellissimo. Avevo preparato un discorso molto bello perché mi aveva appassionato, io allora l'avevo studiato, letto.
Allora, per quanto riguarda la Juve, se notate, a parte che con Calciopoli si era azzerato tutto anche in società, però sono stati proprio quei 4-5 anni, dal 2006 al 2011, poi è arrivato Agnelli, che la Juve è vissuta in un vortice, diciamo, non c'era una posizione forte, e infatti sono anche susseguiti gli allenatori, Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, oltre ai giocatori.
Granier.
la fate tutte, Ranieri.
Sì.
Sì, che poi paradossalmente Ranieri è stato anche migliore, eh. Anzi, è lui che ci ha riportato. Ha fatto terzo, se non sbaglio, primo anno. E poi sì, secondo addirittura.
Mamma.
A me.
Ecco, Ranieri proprio mi fa impazzire. Vabbè, passiamo.
Grande uomo.
Sì, assolutamente. Quando è andato a Roma, che ha fatto quel discorso, mamma mia.
Vinto lo scudetto. Ranieri aveva vinto uno scudetto con la Roma, perché quello lo perdono loro da una partita, una delle meglio che giocano. Primo tempo la Sampdoria finì 5-0. Se la Roma vince la partita, lo scudetto l'ha vinto la Roma, nel 2000.
È abuso.
Vabbè. Non aggiungo altro.
No, ma a me piace quando...
Sì, dai, siamo autoironici.
Lanciala, lancia.
Allora, Serie A che verrà? Bah. Molti dubbi, amico, molti interrogativi. Scrivo.
Allora, io vi chiedo già, tanto si arriverà lì alla fine. Una testa, ditemi chi vince il campionato. Chi va in Champions League, non ve lo chiedo perché mi sembra scontato.
Beh, no.
E qua già lancio la mia idea, dai. Chi va in Europa League e quando mi esprimo. E chi rimane in A. Ame.
Allora, chi vince il campionato, io ti dico
una piccola argomentazione,
Io ti dico la Juve in ogni caso. La Lazio la vedo sì forte, però giocando poi, dovendo giocare tante partite in poco tempo, avendo una rosa molto limitata, non la vedo a livello della Juve da quando Champions ricominceranno la fine del campionato. Champions, l'Inter. Allora, vabbè,
l'Inter Juve, quindi neanche la calcoli. Povero Bolo,
no? L'Inter secondo me è, nelle partite è prima giusto. Che ci fosse il coronavirus aveva già perso il treno, secondo me. Era già inciampata troppe volte da gennaio fino a fine febbraio. O sbaglio? C'era stato un calo, secondo me.
Ce l'abbiamo fatto vistoso. Notare più volte.
Sì, sì, sì. La pareggite.
Vabbè. Champions? Vabbè, Juve, Lazio, Inter e... L'Atalanta non so, perché la Roma secondo me potrebbe recuperare se trova la quadra. L'Atalanta è sì forte, però è anche molto discontinua, è stata molto discontinua, soprattutto per quanto riguarda la difesa quest'anno.
Europa League?
Europa League, Napoli. Il Napoli non lo vedo assolutamente in Champions ancora con Gattuso, almeno per quest'anno. E poi ti dico, se l'Atalanta va in Champions, la Roma.
Punto finito.
E basta, sì. Poi sì, ci sarà la vincitrice della Coppa Italia, credo, no?
Sì.
Come al solito. Poi e mi hai detto la lotta salvezza?
Sì.
E lì c'è molta incertezza, secondo me. A parte forse il Brescia, che lo vedo un po'... Il suo destino lo vedo già un po' segnato.
Io no.
Tu no? Poi, ad esempio, ecco, vedo il Lecce salvo io. Ho... questo presentimento.
Io no.
Io sì. Anche lui perché? È stato molto discontinuo, ma perché è un gioco, quello di Liverani, molto votato all'attacco e secondo
è
me
proprio per quello.
Potrebbe salvarsi, sì. Poi anche a certi giocatori, soprattutto in attacco, con buone individualità, tipo Falco. Non so, che rispetto al Brescia, secondo me ha un tasso tecnico superiore, ecco, in generale. Poi per le altre squadre, bah, vedo in B, che c'è? La Spal, ecco, la Spal, sì, in B. Quest'anno purtroppo non c'è speranza, bene. Non so da fare, esatto.
D'accordo quasi su tutto.
Io chiederei al nostro ospite.
L'Atalanta è fra le 8 squadre che deve recuperare una partita, mi pare, no?
Adesso me, cerco, Sassuolo.
Col Sassuolo, secondo me deve recuperare quella. Ecco, se l'Atalanta vince quella partita, ha 6 punti di vantaggio sulla Roma con gli sconti diretti, quindi sono 7 punti. 7 punti sono 3 partite che l'Atalanta deve perdere e che la Roma deve vincere. Alla media punti che fanno diventano 5-6 partite. Quindi secondo me se vince quella partita l'Atalanta è abbastanza al sicuro del quarto posto, perché che la Roma ribalti 7 punti... Che poi l'Atalanta vince, capito? L'Atalanta ne può anche perdere un paio, ma poi sulle 13 che restano 4-5 le vince. Allora la Roma poi deve vincere 10. Cioè dovrebbero invertire un po' anche l'andazzo. Sul resto sono d'accordo con Amedeo. Io sulla lotta salvezza è straordinaria, perché il Genoa si è data una possibilità. Però il Genoa è stato interrotto nel momento in cui, difendendosi bene, con un gol a partita stava recuperando. Ha ragione Amedeo quando dice che... Io non so capire chi esce meglio da questa situazione, però tante partite in pochi giorni qualche differenza la fanno, se hai un organico più o meno profondo. Quindi per esempio questo un po' la Lazio la penalizza rispetto alla Juventus, anche se puoi fare 5 cambi ti permettono di gestire bene le energie, e secondo me sono un'idea molto giusta per livellare la diversità di profondità di rosa, ma anche nella zona salvezza questo è importante, perché un tempo se perdevi un giocatore importante per, cioè se è fatto male salta un mese, se salta un mese salta tutto il campionato, cioè, e ci sono dei giocatori che sono più importanti di altri in quelle squadre, non nel caso di Lecce-Atalanta perché sono squadre che di Lecce e Genova che diffondono bene, ma per me la salvezza ricomprende anche il Torino, l'Udinese, probabilmente forse anche la Fiorentina se non ricomincia bene. Cioè l'anno scorso Fiorentina e Parma si trovarono nella lotta salvezza nonostante fossero state in zona europea per molto tempo, quindi è una lotta ampia dove paradossalmente io vedo Genoa e Lecce mentalmente migliori di altre che sono davanti in classifica, quindi non la riduco a Genoa e Lecce, le altre due le considero spacciate, e mi sembra anche che non abbiano tutta questa intensità nella voglia di riprendere l'attività, no? La spalla se l'ha fatta notare perché nonostante le possibilità non aveva a disposizione il centro sportivo per farli allenare tutti, il Brescia sta lottando più di tutti per riprendere anche per motivi comprensibili, per carità. Io non so nemmeno se la rivedremo la Serie A. Intanto sono contento che il calcio abbia capito che non dovesse sentirsi al di sopra delle parti, delle leggi, delle cose, degli uomini. Per qualche settimana si è sentito qualche discorso sbagliato. Non erano i calciatori i soldati che servivano in quel momento al paese. Dopo il calcio ha abbassato toni, ha trovato unità addirittura, una cosa che era mancata sempre. E a quel punto io trovo deludente la politica, che sta creando una dialettica, nel ministro sta creando una dialettica forsennata fra chi vuol giocare e chi no, quando sono posizioni che deve chiarire il tempo, che deve chiarire la vita, dobbiamo essere uomini umili che accettano di vivere alla settimana, che non possiedono più giorni di quanto non vedi di qui a poco, e andare avanti con la curiosità di costruire date e poi cambiare, ma intanto costruire una ripresa dell'Italia, poi puoi ancora fermarti, ma intanto costruisci, pensa alla ripresa con l'umiltà che puoi negare, non costruendo meccanismi ad orologeria che bloccano tutto per poi dimostrare avevo ragione io. Questo mi sembra un po' l'intento del ministro dello sport. Il calcio è partito male, ma poi ha trovato un tono giusto. Il ministro sta vivendo in modo demagogico un'attesa delle sue ragioni e sta costruendo la realizzazione delle sue ragioni, quindi questo è deludente. Io invece spero che poi tutto vada bene, che poi si possa tornare a riconquistare questo campo di passione che è il calcio, in un momento in cui sta ridando economia al paese, il calcio è un'economia, scampoli di vita alle persone, il calcio fa parte anche di questo. Devi avere l'umiltà di sapere che ti puoi fermare, perché un contagiato adesso non è niente, lo isoli, un contagiato dopo le prime partite non lo puoi isolare senza considerare che ha avuto contatti con altri durante le partite, quindi devi sapere che ricominci potendoti fermare. Poi su cosa vedremo, volete sapere cosa vorrei vedere l'Atalanta vincere la Champions, e sono convinto che solo il Bayern e il City in questo momento giocano meglio dell'Atalanta in Europa. Sono convinto che se l'Atalanta starà fisicamente bene ad agosto sarà una squadra difficilissima da rincorrere per tutti. Ho detto Bayern e City perché mi sembrano le due squadre rimaste, escluso il Liverpool che è uscito, che sappiano avere lo stesso agonismo in campo con una tecnica ovviamente superiore e più diffusa. Ma io non vedo in questo momento in Champions squadre giocare meglio dell'Atalanta se non il Bayern e il City, e comunque sì, anche per il Bayern e il City e tutte le altre, rincorrere l'Atalanta a Ferragosto potrebbe essere una cosa molto difficile.
Ecco, io volevo solo...
E
qui solo proprio una nota per quanto riguarda la ripresa della Serie A, che dovrebbe esserci il 13 giugno, e la differenza fra i vari protocolli fra le varie leghe. Ad esempio in Serie A il comitato tecnico scientifico ha stipulato appunto questo protocollo in cui i medici delle scuole, i medici sportivi delle squadre si prendono quasi tutta la responsabilità se ci saranno nuovi contagiati, e di conseguenza si fermerà di nuovo il campionato al primo contagiato, perché giustamente, come ha detto lei, non basta secondo me isolarlo avendo avuto contatti con gli altri giocatori.
Se tu hai fatto dei protocolli che garantiscono la ripresa del lavoro con le distanze che ci sono in tutte le altre fabbriche, in questo momento gestire un caso è semplice, e non deve diventare complesso, non deve diventare il momento per dire avete visto che è impossibile. Non farai così con le altre fabbriche, con i ristoranti, con le grandi fabbriche, con il grande lavoro, perché in questo momento nei centri sportivi sai garantirlo e devi serenamente accettare che in questo momento è facile isolare il contagiato e fare immediatamente tamponi per trovarne altri, perché tu parti da una situazione di partenza in cui stanno tutti bene perché hai fatto i tamponi a tutti, i test a tutti. Il problema sarà quando si gioca. Quando si gioca no, perché quando si gioca, se viene fuori che uno è positivo e ha giocato due partite, è chiaro che lì il contatto c'è stato per forza, perché quello è lo sport, e allora lì bisogna ripensare un altro certo. protocollo. Però sono decisioni che deve intestarsi una classe dirigente, non può scaricarla al sindacato dei medici e nemmeno al sindacato dei calciatori. È questa serietà. Ma io ho sempre pensato che la fase 1 fosse semplice: ti chiedevano di stare in casa, ti multavano se uscivi, e comunque eri talmente spaventato che tendenzialmente, a parte poche eccezioni, che comunque iperfotografavi, ipermostravi, secondo me ci siamo comportati bene. La fase 2 è più difficile. La fase 2 è dalla serietà, dalla visione, dal coraggio, dalla capacità di governare la convivenza col virus, cioè di vivere la fase 2, per me dipende la serenità di questo paese per i prossimi 10 anni. Quindi qui si misurano le idee e la forza politica, e per politica intendo anche sapere accordarsi, sapere vivere le situazioni un po' alla volta. Sapere che non puoi possedere troppo tempo, ma devi anche svegliarti la mattina e tuffarti nell'incoerenza, perché te lo impone il mondo, te lo impone la cronaca. Questa per me è serietà, e questa è una fase molto, molto più difficile. Il calcio in questo è stato un piccolo esempio di quanto sarà complicato scoprire grandi dirigenti in questa fase. Hanno voluto colpevolizzare chi aveva bisogno del calcio. Non è stata affrontata. Abbiamo un ministro che mi ricorda quello che si affacciava alla finestra e ti diceva: ti buco il pallone, ti buco il pallone. Tu gli facevi vedere: ma guarda, è un pallone di pensa.
Perché poi si confonde la volontà con la possibilità. Cioè, chi non ha la volontà di tornare a giocare a pallone, no? Il punto è la possibilità, cioè la cosa che è stata poi. Noi non abbiamo mai parlato di coronavirus nelle nostre trasmissioni, ce lo siamo anche da un punto di vista, diciamo, forse ce lo siamo anche un po' imposti, perché non siamo noi a doverne parlare. Però appunto la volontà deve essere quella propositiva, la possibilità che determina poi la riuscita o meno. Ma comunque, tornando alla Serie A, dai ragazzi, anche perché adesso il tempo stringe, e concludendo, ci auguriamo tutti che si possa tornare, ci auguriamo tutti che l'Atalanta possa vincere. Io mi auguro che il Milan possa vincere il campionato.
Buona fortuna.
Non ho bisogno. Dobbiamo chiudere, immagino, giusto?
Sì, sì, assolutamente, dai.
Vabbè, allora noi ci vediamo in Val d'Aosta.
Noi ci contiamo anche per rinvitarla quando ricominciamo il campionato. Siamo meglio noi che di Bonanno.
Sì, no, ma è. No, però vedi, però Bonanno alla fine. Io ho fatto altro nella vita, cioè io non credevo mai di finire a fare l'opinionista sportivo. Cioè, nel senso, ho sempre fatto opinionista sportivo alle radio fiorentine, lo fare così, ma ormai sai, ero diventato direttore di un giornale politico, ero un po' distante. Però poi alla fine loro mi hanno accettato con un linguaggio diverso, hanno sentito che mancava un po'. Alla fine la trasmissione è anche un po' cambiata su di me, no? Pensa alla cabina. Vi ricordate il calciomercato come andava 10 anni fa? Tum, 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 tum. L'ospite parlava 3 secondi, poi Bonanno gli levava la parola. E a me non ce la faceva levarmi la parola. L'ho costretto a ascoltare a Bonanno. Io sempre ti ho costretto a ascoltare. Ti ho obbligato a sentire la frase, perché io parto largo nei miei discorsi, quindi se mi interrompi si capisce nulla, mi devi far finire un discorso. Allora mi raccomando, portatemi i contatti, perché una giornata di sci me la dovete, una testa.
Assolutamente.
Perfetto.
Cambiando sempre stazione.
Esatto, una volta a Pino, una volta a Cervino.
Ciao ragazzi, ciao.
Grazie mille.
Arrivederci.
Arrivederci.